Concerto per due orchestre di Sofia Gubaidulina, raccontato da Giacomo Fronzi.
Nel misterioso mondo della creazione artistica, a volte propiziati da circostanze del tutto particolari, risultati musicali imprevisti possono emergere nel bel mezzo di un panorama apparentemente omogeneo. Così omogeneo apparirebbe infatti il paesaggio disegnato negli anni dalla più grande compositrice vivente, la russa Sofia Gubaidulina. Un paesaggio attraversato da un'atmosfera rigorosa, austera, profondamente spirituale e inquieta. Eppure, autentico pezzo unico nel corpus delle opere di questa compositrice, spicca il Concerto per due orchestre, composto da Gubaidulina nel 1976 ed eseguito per la prima volta il 16 gennaio 1978. Il 16 gennaio 1978, come dicevamo, viene eseguito per la prima volta il Concerto per due orchestre, o per essere più precisi, per orchestra sinfonica e jazz band. I protagonisti di quella prima volta sono il direttore d'orchestra Alexander Mikhailov e la Moscow Radio Light Orchestra. Si tratta di un'opera in un solo movimento, della durata di circa 10 minuti, che prevede anche la partecipazione di tre soprani e la lettura di versi del poeta russo Afanasij Fet, vissuto tra il 1822 e il 1892. Questa compresenza di elementi diversi, musica sinfonica, jazz rock, dimensione vocale, incursioni nel mondo della poesia, ecco, questa compresenza non è estranea, come vedremo tra poco, alla poetica di Gubaidulina. La commistione tra suoni sinfonici e suoni jazz rock è tuttavia davvero stupefacente per una compositrice come lei, che chiunque sarebbe tentato di immaginare sempre e soltanto raccolta in una profonda riflessione sull'esistenza, sull'uomo, sul mondo. Per poter cogliere quindi la novità rappresentata da questo concerto, è necessario prima dire qualcosa su Gubaidulina e sulla sua poetica. Partendo quindi dall'inizio.
Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу.
Sofia Gubaidulina nasce il 24 ottobre 1931 a Čistopol, una città dell'attuale Tatarstan, una delle ex repubbliche socialiste sovietiche. Sua madre è russa e fa l'insegnante, mentre il padre, ingegnere minerario, è tataro. Pochi mesi dopo la sua nascita, la famiglia si trasferisce nella capitale Kazan, una città più grande e molto più stimolante dal punto di vista culturale. E non solo, data la sua collocazione geografica, a Kazan spesso trovano rifugio artisti e musicisti ebrei provenienti da Mosca e da San Pietroburgo, che allora si chiamava ancora Leningrado, e dicevamo artisti e musicisti che, pur avendo studiato lì, in quelle città, non potevano rimanere a viverci. La capitale tatara diventa così un crocevia di culture diverse, nel quale minoranze provenienti dalle più diverse regioni dell'ex Unione Sovietica potevano trovare riparo. A tutte quelle minoranze, portatrici di energia, di vitalità, si deve l'apporto artistico e intellettuale che ha reso Kazan un centro culturale di grande rilievo. Per la famiglia di Sofia sono però anni difficili, soprattutto dal punto di vista economico, dirà la compositrice molti anni dopo.
Avevo sotto gli occhi la morte e la vita, e proprio per questo provo tanto rispetto per i miei genitori, che in condizioni così difficili non hanno perso neanche la minima parte della loro onestà e purezza.
Nonostante queste condizioni difficili, Sofia inizia a studiare musica, pianoforte e composizione. E per tutta la sua giovinezza non saprà decidersi cosa fare, la pianista o la compositrice. Peraltro, questo dilemma è il segno, o potremmo dire il simbolo, della presenza costante nella vita di Gubaidulina di polarità dialettiche. Tutto il suo pensiero musicale e le sue opere, così come anche il concerto per due orchestre, sono riconducibili a una qualche forma di dualismo. Basti pensare a due lavori scritti nel 1971, il quartetto numero 1 per archi e Concordanza per quintetto di fiati, quattro archi e percussioni. Lavori che si presentano uno come l'antitesi dell'altro. Il primo, il quartetto, è una sorta di racconto di una separazione che avviene anche visivamente. La compositrice prevede infatti la presenza dei quattro archi al centro del palcoscenico. Essi sembrano dialogare, comprendendosi, ma poi ci si accorge che utilizzano lingue diverse. E allora il dialogo a quattro inizia col trasformarsi fino a dividersi in quattro monologhi. E a ciò corrisponde lo spostamento fisico degli strumentisti, che con la loro sedia si allontanano sempre di più gli uni dagli altri. E la musica, da una sorta di unità originaria, giunge alla disgregazione. Al contrario, Concordanza ha come propria idea di base esattamente l'opposto della scomposizione e della separazione, vale a dire la conciliazione, l'accordo, la concordanza, appunto. È come se, anche da un punto di vista sonoro, all'inizio si ripartisse dall'atmosfera del quartetto, ma poi la compositrice ci accompagna in un percorso fatto di elementi contrapposti, che tuttavia si muovono verso la concordanza. Continuità e frammentarietà, regolarità e irregolarità, determinatezza e alea, dualismi e ancora dualismi. Sofia Gubaidulina, che come molti altri artisti sovietici è uscita dall'isolamento soltanto a metà degli anni Ottanta e che vive ad Amburgo dal 1992, ha composto quasi 200 lavori in un arco temporale che va dalla fine degli anni 50 del secolo scorso agli anni 10 di questo secolo, affermandosi come uno dei principali protagonisti della musica contemporanea. vincendo così anche le resistenze di un mondo, quello musicale, che seppur molto meno rispetto al passato, appare ancora tendenzialmente maschilista. E in questa enorme produzione ovviamente spiccano alcune opere in particolare, tra le quali la sinfonia in 12 movimenti Stimmen, Verstummen del 1986. E il titolo, Stimmen, Verstummen, parole queste che possiamo tradurre con voci e ammutolire, il titolo, dicevamo, si riferisce ad alcuni versi del poeta Franz Tänzer, che usava lo pseudonimo Francisco Tänzer, autore che insieme a Marina Tsvetaeva è molto caro alla compositrice e cui testi sono stati spesso fonte di ispirazione implicita o esplicita. E tra l'altro non è allora strana, come si diceva in apertura, la presenza dei versi di Fett anche nel concerto per due orchestre di cui parliamo oggi. Ma torniamo per un attimo alla sinfonia. Una delle peculiarità di questa sinfonia è il nuovo ruolo che la compositrice assegna al direttore d'orchestra. Un ruolo affatto centrale. E a questa peculiarità si aggiungono poi i caratteri formali e strutturali dell'opera, per la cui composizione Gubaidulina ha fatto ricorso anche alla successione di Fibonacci e alla sezione aurea. Il risultato, organizzato con estremo rigore e con una eccezionale capacità costruttiva, ma anche dotato di una rara potenza espressiva, impressionò molti, tra i quali Luigi Nono, che ebbe modo di ascoltare la prima esecuzione della sinfonia a Berlino nel settembre del 1986. Ed ecco come Gubaidulina ricorda, ricostruisce quel momento.
Ricordo che a Berlino nel 1986, quando eseguirono la mia sinfonia Stimmen, Verstummen, Luigi Nono venne a trovarmi nel mio camerino. Capii così che era stato presente al concerto e lui, senza dire una parola, mi prese le mani tra le sue. Restammo a lungo a guardarci in silenzio e dal suo sguardo capivo che lui aveva in quel momento la sensazione di aver incontrato un fratello.
Va poi detto che dagli anni 70, cioè dal decennio nel quale vede la luce il concerto per due orchestre di cui parliamo oggi, le opere di Sofia Gubaidulina, che hanno una qualche relazione con la dimensione sacra, diventano sempre più numerose. E questo, peraltro, conferma la posizione del tutto unica, inedita, che occupa il concerto per due orchestre nel catalogo della compositrice russa. Dicevamo del rapporto con il sacro. Si tratta di una questione che, pur non essendo legata all'opera di cui parliamo oggi, va quantomeno richiamata. Laudatio Pacis del 75, Sette parole dell'82 o la coppia di oratori St. John Passion del 2000 e St. John Easter del 2001 fino alla Collera di Dio del 2019 sono tutte opere che confermano la presenza del sacro nella poetica di questa compositrice, la quale si descrive in questi termini.
Io sono una persona religiosa di fede ortodossa e intendo la religione proprio come religio, ricomposizione di un legame, ricomposizione del legato della vita. La vita riduce l'uomo in tanti pezzi, egli deve ristabilire la propria integrità. La religione è questo. Non vi è ragione più seria della ricomposizione dell'integrità spirituale per comporre musica.
Ma torniamo ora al concerto per due orchestre, composto nel 1976. Questo lavoro, sul quale Gubaidulina tornerà ancora nel 1995 e nel 2002, si sarebbe dovuto intitolare Concerto Grosso. Ma poi, per evitare equivoci, data la presenza del Concerto Grosso numero 1 di Alfred Schnittke, Sofia decide di titolare quest'opera Concerto per due orchestre. Come ci spiega la musicologa Valentina Ciolopova, l'assoluta novità rappresentata da questa incursione musicale, che nessuno si aspetterebbe da una compositrice come lei, risiede nelle circostanze della sua scrittura. Una presenza così inaspettata, scrive Ciolopova, si spiega con le esigenze del committente, Aleksandr Mikhailov, direttore di un'orchestra di musica leggera di Mosca, il quale aveva in animo di allestire con un coreografo un nuovo e inconsueto musical. In questo lavoro inizialmente sono quindi impegnati la compositrice, ovviamente il direttore d'orchestra, ma anche i coreografi Vakhil Usmanov, che ne curò la messa in scena in forma di balletto al Teatro Accademico di Musica Stanislavski di Mosca, e Yuri Pusakov, che ne curò invece l'allestimento nella città estone di Tartu. Mentre i coreografi sono impegnati in questi lavori di allestimento, si accorgono però che per poter raggiungere un equilibrio complessivo all'opera mancava qualcosa. Precisamente ciò che a parer loro mancava era una parentesi simile a un adagio sinfonico che Gubaidulina effettivamente scrive, ma che non è parte integrante del concerto. Questo adagio, infatti, viene eseguito o insieme ai balletti, ai quali sono stati dati i titoli Gli uccelli e la caccia, oppure separatamente.
Thank you.
che potremmo tranquillamente definire concerto sinfonico jazz rock di Sofia Gubaidulina, eseguito per la prima volta nel gennaio del 1978, dicevamo che rappresenta un unicum nella produzione della compositrice russa. Per quanto l'orchestra di musica leggera della radio di Mosca, diretta da Mikhailov, per la quale è stato scritto, le commissionerà poi anche altri brani, tra i quali Te Salutant, capriccio per grande orchestra di musica leggera. Il concerto per due orchestre ha l'aspetto, come dicevamo, del concerto grosso. Come è noto, il concerto grosso è un genere tipicamente barocco, la cui principale caratteristica è quella del dialogo o del conflitto, della competizione tra due sezioni: un gruppo meno numeroso, composto da solisti, che andavano a formare il cosiddetto concertino e che erano considerati meno bravi o meno esperti degli altri colleghi orchestrali, e un gruppo più ampio, costituito dal resto dell'orchestra, detto anche ripieno. Nel caso della Gubaidulina non si tratta però di differenze in termini di esperienza, di bravura, di competenza, quanto di tipologia, di organico e di soluzioni timbriche. Peraltro, non è il carattere sinfonico, come si potrebbe pensare, a essere prevalente, quanto invece quello jazz rock, proprio per via del fatto di essere stato inizialmente pensato come lavoro per un musical. Perciò la sezione compositiva principale, preceduta da una breve introduzione sinfonica e seguita da una sorta di ripresa che funge anche da coda, ha un carattere schiettamente jazz rock. Il lavoro, come avete potuto ascoltare, si apre con il suono delle campane e con una polifonia dissonante esposta dagli archi. A questa breve introduzione, dopo un movimento ascensionale e discensionale degli archi, segue, in attesa improvvisa, la sezione jazz rock. Apparentemente sembrerebbe di scorgere suggestioni, forse molto lontane e sicuramente alcune impossibili, dal Frank Zappa di Duke of Prunes, però non nella versione originale del 67, ma in quella orchestrale del 79, o anche suggestione da Herbie Hancock di Ostinato, Suite for Angela, pezzo contenuto nell'album Muandishi del 1971. Parlavamo di suggestioni legate alla musica jazz e rock degli anni 70, ma forse anche a una certa produzione musicale per il cinema, americano in particolare, sempre di quegli anni. Questo per dire come si percepisca nel discorso musicale di Gubaidulina una sorta di spirito del tempo, uno spirito musicale del tempo, o, detto altrimenti, uno spirito del tempo di tipo musicale, che si fa largo e che alla voce dell'organo elettrico, delle percussioni, dei tom-tom, dei temple block e ancora dei sassofoni, del basso e dei soprani amplificati con i microfoni. La base ritmica che subito emerge dopo l'introduzione sinfonica è uno dei tratti caratterizzanti del concerto e si presenta nella forma della formula ripetuta come fosse un ostinato, pur sviluppandosi attraverso alcune variazioni e accompagnandosi a soluzioni armoniche dissonanti. Cholopova giustamente sottolinea come la sonorità di questo brano, colorita e aggressiva, nulla concede, a prima vista, allo stile personale di Gubaidulina, eppure anche qui è presente la sua personalità. In questo brano jazz rock, ella prende le distanze dalla musica commerciale, astenendosi da ogni concessione a melodie banali e abusate. In effetti è ben percepibile il lavoro meticoloso che la compositrice fa sulle sezioni, dando vita, pur utilizzando uno stesso modulo ritmico per quanto variato, a un processo di graduale accumulazione, di progressivo accrescimento che culmina più volte in un tutti nel quale le due formazioni orchestrali sono perfettamente amalgamate. Nella parte finale del lavoro, per come abbiamo già anticipato, ritorna in forma di ripresa il materiale esposto nell'introduzione sinfonica iniziale. Come avete potuto ascoltare, a un certo punto si aggiungono le voci dei soprani che, registrati sul nastro magnetico, intonano i versi di Afanasij Fet. Che notte! Le fiamme vive della rugiada adamantina gareggiano con le fiamme del cielo. La tessitura acuta degli archi si fa sempre più densa e tormentata, fino a che le trombe non riconducono nuovamente all'atmosfera più conciliante jazz rock, che tuttavia sfuma in un enigmatico accordo finale di si minore. Ecco allora che forse proprio nelle battute finali di questo che quasi sembrerebbe un corpo estraneo nella produzione di Sofia Gubaidulina emerge la sua voce. La personalità di questa compositrice, il cui approccio all'esistenza, al mondo e alla musica è perennemente interrogativo, costantemente proiettato verso la ricerca di un senso profondo delle cose, rintracciabile forse nel gesto sorprendente e misterioso della creazione artistica.
Il 16 gennaio 1978 viene eseguito per la prima volta il concerto per due orchestre di Sofia Gubaidulina. Giacomo Fronzi lo ha raccontato a Wikimusic.